ho pensato di procedere così. Oggi concludo questo discorso che ho iniziato con il dove voglio, no? Illustrando un passo nel Vangelo di Giovanni che è collegato alla preghiera di Gesù nel Getsemani. Perché in questi passi viene come descritta l'umanità di Gesù che non può essere toccata dal fascino del diavolo. Cercare di capire non tanto il perché, ma il come questo avviene. E invece poi domani, che sarà poi, ormai siamo già alla fine, domani, mostrare attraverso due parabole l'esperienza della compassione che noi facciamo di Gesù nel nostro diventare poi a nostra volta testimoni di questa compassione. È la parabola del buon samaritano e la parabola della zizzania. Poi cercherò di... cioè, non è che potete... però vedrete che le due cose stanno bene insieme. Allora, non sto a leggere i testi perché sicuramente no, li avete ben presenti. È il racconto nei sinottici della preghiera di Gesù a Getsemani e di quegli istanti che precedono questa preghiera e quegli istanti sono descritti da meglio diciamo da Giovanni. Allora, vorrei solo sottolineare il rapporto che Gesù ha con il Padre proprio in questo momento altamente drammatico della sua vita, usando due termini che si rincorrono proprio nei brani che descrivono la sua preghiera a Getsemani. Sarebbe i termini di volontà e obbedienza. Allora, il primo passo lo prendo da Marco 14:36, quindi lui ha già invitato gli apostoli a vegliare con lui, lui si allontana con tre, poi si allontana da solo, no? E viene riportato il contenuto della sua preghiera e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Tenete conto che nei Vangeli questo è l'unico passo dove Gesù chiama il Padre Abba. Nel Vangelo non c'è altro passo in cui si esprime, diciamo, la preghiera, no? di Gesù con Abba. Unito a questo, bisogna tenere in conto il passo parallelo di Matteo 26:39, perché riporta il contenuto della preghiera, ma cambiando i termini. Il suo testo è: Padre mio, corrisponde a Abba, Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Allora, il tenere insieme i due passi è per sottolineare questo. Sia ciò che il Padre vuole, sia come lo vuole, corrisponde all'obbedienza di Gesù. Quindi sia ciò che vuole, sia come lo vuole. Allora, per cogliere l'obbedienza di Gesù, ci possiamo riferire a quell'espressione che usa Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 8, dove l'obbedienza di Gesù nella sua essenza è definita in rapporto alla sua morte, ma alla morte di croce. E viene detto così: umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Questo è il centro dell'annuncio cristiano. Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Vi faccio come un piccolo inciso. Vi ricordate, questo si trova nel Vangelo di Matteo, quando, se non diventerete piccoli, no? Non entrerete nei regni dei cieli. Purtroppo nella traduzione si usa sempre il termine diventare piccolo, ma il Vangelo di Matteo non ha il termine diventare piccolo, ha lo stesso termine umiliò. Il piccolo non è diventare come un bambino, è prendere il valore di un bambino che non ne ha nulla nella società antica. Allora, diventare come un bambino vuol dire svestirsi di ogni diritto. In termini ascetici questo vuol dire umiliare, umiliarsi, umiliò se stesso. Allora ricordate anche, il più piccolo nel regno dei cieli è il più grande. Il più piccolo allude alla piccolezza di Dio, e la piccolezza di Dio si è manifestata in sommo grado proprio sulla croce. Quindi tenete insieme questi riferimenti. Ora noi possiamo domandarci: ma qual è la rivelazione di Dio che ci riguarda in questa dichiarazione di Paolo? Oppure noi potremmo farci la domanda così: dal punto di vista della fede cristiana, è sufficiente dire che Gesù è morto per i nostri peccati? Risposta? No, vi faccio immaginare, subito aggiungeranno perché è risorto. Invece, nell'esperienza cristiana non è sufficiente dire che Gesù è morto, bisogna aggiungere Gesù è morto in croce. E non per indicare la modalità pratica con cui noi potremmo dire è passato da questa vita all'altra, ma la modalità con cui muore è esattamente la modalità che, alla quale è andato incontro volontariamente nell'obbedienza per manifestare tutto il segreto dell'amore del Padre per noi. Non è sufficiente dire che Gesù è morto, occorre aggiungere che Gesù è morto in croce. Per capire questo, ci possiamo rifare al terzo annuncio della passione, quando viene raccontato la richiesta dei figli di Zebedeo, no? Giacomo e Giovanni, di un Vangelo, lo mette in bocca a sua madre, no? Alla madre di questi due, per togliere un po' di responsabilità ai due, ma sono loro due. Cioè, vogliamo sedere alla destra e alla sinistra nel regno. Anche qui una piccola notazione. Guardate che Gesù non si scompone davanti a nessuna richiesta, anche quando sembrasse una richiesta proprio fuori, lui non si scompone, riporta solo a: vi rendete conto di cosa domandate? E dice: potete bere il calice? E i due apostoli: lo possiamo. Anche qui ricordate che Giovanni e Giacomo sono uno per essere il primo che perde la testa e Giovanni per essere l'unico che non è scappato. Cioè, i due discepoli di per sé sono quelli che, da un punto di vista così di osservazione umana, sono proprio quelli che uno non si è mai staccato, l'altro è il primo che ha, come dire, che ha dato la vita, no? E Gesù sa benissimo che questi due discepoli possono passare per quella porta. E ciò nonostante dice: lo so che voi potete, però non sta a me concedere, no? Penso che per noi è faticoso cercare di cogliere cosa c'è dietro in questo diniego di Gesù. Non è soltanto che no, tocca a mio padre, tocca a lui, io non c'entro niente. Non è soltanto così. È chi segue me deve fare come me che seguo il padre, vale a dire non c'è nessun scopo nascosto, come dire, scopo ulteriore al fatto di seguire me. Cioè, il seguire Gesù non è vincolato a nessun altro scopo. Pensate, per esempio, a tutto quello che oggi si dice: la fede è una guarigione, la fede ti mette al riparo, la fede ti aiuta a vivere. È vero? Dobbiamo stare attenti quando usiamo certe espressioni, perché nel Vangelo Gesù dice: se segui me, ciò che conta è seguire me, punto, stop. Perché dice così? Allora, non è vero che Dio non tiene conto del fatto che noi possiamo offrire la vita per Lui, ma guai a tenerla presente come se fosse una specie di scopo del nostro andare dietro a Gesù. Solo il Padre conosce questo, solo Lui, come dire, terrà conto di questo, ma guai all'uomo che tiene conto che serve Dio per uno scopo ulteriore. Se noi servissimo Dio per uno scopo ulteriore, questo scopo ulteriore sarebbe più grande di Dio. Invece il servizio è per Dio e basta. E Gesù dice: è per me, come io seguo il Padre. Non è che ha uno scopo ulteriore, è segue il Padre, obbedisce al Padre. E siccome il Padre ama gli uomini a tal punto che ha mandato Lui, Lui nell'obbedienza sta dentro questo mistero, diciamo, no, di amore per noi, senza tener conto di altre cose, né come un suo diritto. Il Vangelo spesso, no, nelle lettere, non ha preferito se stesso a noi. Però tenete conto che è detto dalla seconda persona della Santissima Trinità. Quindi vuol dire che non ha tenuto in conto se stesso. E non è un se stesso qualsiasi. Allora vuol dire che quello che lui vive è esattamente l'amore del Padre per noi. A tal punto, e questo è, secondo me, è la cosa da, come dire, come da intuire, no? Per me è uno dei versetti del Vangelo di una potenza unica, che è quello che ho scritto, no, il capitolo 14 di Giovanni, i versetti 30-31. Ve li leggo. Allora, Gesù ha annunciato che sarà preso, che verrà messo a morte, e dopo questi versetti si dice: andiamo via di qui. Poi in realtà non vanno via e cominciano i grandi discorsi della la vita ai tralci, la preghiera sacerdotale di Gesù, fino al capitolo 17. E poi dopo inizia il racconto della preghiera del Getsemani e la passione. Ma la finale del suo annuncio, no, ai discepoli che lui subirà la morte, è questo: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Questa è la traduzione ufficiale che noi abbiamo. contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui. Che sarebbe? Andiamo. Sono pronto. E poi invece seguono gli altri tre capitoli di discorsi di Gesù. La cosa veramente straordinaria è che, traducendo contro di me non può nulla, noi non capiamo di che cosa si tratta, perché immaginiamo contro di me il figlio di Dio, lui ha già vinto il diavolo nelle tentazioni, quindi non cederà neanche adesso. Ma non vuol dire questo. In gioco qui c'è un'altra cosa, e il testo greco dice semplicemente: in me non ha nulla. Il diavolo, principe di questo mondo, no? In me non ha nulla. Quando, dopo le tentazioni, il diavolo lascia Gesù, si dice: fino alla prossima occasione. La prossima occasione è la passione. Per esempio, tenete conto, no, che tutte le frasi che vengono proferite con sarcasmo, diciamo, sotto la croce, sono la ripresa delle espressioni del diavolo nelle tentazioni. C'è proprio, quindi viene ripresa, viene ripreso l'evento delle tentazioni, facendo vedere nella sua radicalità in cosa consiste la tentazione e quindi in cosa consiste la vittoria di Gesù. Lui, per spiegare che il diavolo non otterrà quello che vuole, dice: in me non ha nulla. Provate a seguirmi in questi passaggi. In lui il diavolo non riconosce nulla che gli possa lontanamente appartenere. Se pensate alle tentazioni, tutte e tre le tentazioni sono nell'orbita di esercitare un potere. Potere che Gesù effettivamente ha, ma che non tocca neanche con un dito. Chi tocca il potere entra nell'orbita del diavolo, perché il diavolo agisce, diciamo così, nel fare ottenere, quindi nel suscitare il fascino, e quindi in modo da prenderlo, del potere. Ma il potere che vuole instillare il diavolo qual è? Si potrebbe esprimere la cosa in questo modo: voler affermarsi per essere qualcuno è esercizio di potere. Per esempio, se uno vuole affermarsi, non deve stupirsi se poi si arrabbierà quando uno gli pesta i piedi. Quando si arrabbia, nel momento in cui uno pesta i piedi, è il diavolo che viene a dire: paga il dazio. Paga il dazio. Il potere è mio. Se tu lo vuoi, devi pagarmi. E c'è il peccato. Non è che l'uomo fa il peccato perché vuole il male. L'uomo fa il peccato perché paga dazio al diavolo. Quando il diavolo arriva, noi non possiamo dire: in me non ha nulla. Porco cane, quante cose abbiamo di cui lui rivendica la proprietà. E ogni volta che il diavolo rivendica una proprietà, guardate che non fa cosa ingiusta, farà cosa maligna, ma non ingiusta. Oppure sono tutte, come dire, aspetti, no? Esercitare un potere per affermarsi. La vita sociale non è tutta così. anche quella religiosa, ecco. Preferire se stessi per essere. Ora, quello di cui noi non ci rendiamo conto è il titolo di proprietà del diavolo in queste cose. Allora, il diavolo è definito in due modi nella scrittura. Uno, padre della menzogna, è menzognero. E l'altro, come dice il suo termine, è divisore. Allora, quando sobilla te a dire, ma guarda, non vali niente, se fai così varrai tanto. E più schiacci l'altro, più vali tu. No, per dire, sono tutte, solo per esprimere questo aspetto. La menzogna sta nel fatto di poter crescere nell'essere dividendo. Quando io opprimo l'altro, vuol dire che mi divido dall'altro, mi separo dall'altro. E automaticamente vuol dire che sono separato da Dio. Automaticamente sono separato anche da me stesso. Il diavolo è divisore. Chi vuole in qualche modo esercitare un potere finirà per essere divisore. Non finirà poi al fine della vita. Nell'azione che fa. Allora, ogni volta che c'è la tentazione, per qualsiasi cosa, il diavolo bussa, oh, mi paghi? Questa roba è mia. Se tu la vuoi, devi pagarmi. L'altro ben contento di essere pagato, il diavolo, ben contento. Solo che il non contento siamo noi, perché entrando nella sua orbita, noi per affermare noi stessi dobbiamo in qualche modo calpestare un altro. I padri antichi dicevano, oggi si sta attenti a dire così, ma se tu mangi troppo è perché hai rubato qualcosa al tuo fratello. Non è vero in assoluto, ma imparare a diventare sensibili a questa cosa significa svincolarsi dall'orbita del diavolo. Allora, se il diavolo è divisore, ciò che favorisce la divisione tra me e Dio, tra me e i miei fratelli, e poi alla fine tra me e me stesso e il mio cuore, puzza del suo potere. Ora, Gesù non paga minimamente il dazio. Quando il diavolo arriva e vuole in qualche modo tirarlo, sul dire, pensate alle tentazioni, ma tu non sei figlio di Dio? E il figlio di Dio non ha questo potere, perché non lo eserciti? Notate, quando il diavolo suggerisce così a Gesù, guardate che il diavolo avrà tutti i difetti, ma scemo non lo è. Comunque scemo non lo è, non so se è furbo, ma scemo non lo è. Sa benissimo che non può tentare quel profeta su una dimensione mondana. In che cosa lo tenta? Sul fatto del ruolo che lui ha. Lui è venuto come Messia. Messia vuol dire salvare gli uomini, quindi fare in modo che gli uomini entrino nella sua orbita. Il diavolo dice, io gli uomini li conosco bene. Se tu fai così, ce l'hai tutti ai tuoi piedi. Il problema è, quando gli uomini sono tutti ai tuoi piedi perché tu hai esercitato un potere, ti trovi dalla parte di Dio o dalla parte del diavolo? Pensate per esempio alla difficoltà che noi abbiamo nella vita sociale o nella vita fraterna. C'è un problema. Ciò che vi pone dalla parte di Dio è la volontà di risolvere il problema o di sostenere i fratelli a vivere il problema in modo da non allontanarsi da Dio? Se voi ponete tutto lo sforzo nel risolvere il problema, qualche testa deve cadere. Dicevo una volta uno, dice, ma in una grande, non dico il particolare, se no comunque una grande, diciamo, assemblea, no? Che non so, si è riunita per definire bene un progetto. Se voi, non so, fico di 300 persone, tagliate la testa a 20 persone, 280 sono tutti con voi, però dovete far fuori 20 persone. Allora, per ottenere bisogna tagliare qualche testa. Il problema è, se io faccio così, sono dalla parte di Dio. Guardate che il problema lo risolvo, ma sono dalla parte di Dio. Allora, il diavolo quando arriva, è come se vi dice, ti dico io come risolvere la cosa. Conosco io gli uomini. Si lasciano tutti fregare da questa cosa. Tu la eserciti così e ce l'hai tutti. Ma se tu paghi al diavolo questa moneta, tu ti trovi sotto la sua orbita. E quando ti trovi sotto la sua orbita, sei nell'ottica dell'essere divisore. Oppure, quando nell'ottica mondana la divisione è letale, pensate per esempio per uno Stato, per un impero, quando la divisione è letale, cosa si deve fare? Bisogna che ci sia un forte solo e tutti deboli, cioè ci sia la schiavitù. È il principio della Torre di Babele, che è l'opposto della Pentecoste, dove, diciamo così, la comunanza delle persone è data dalla benevolenza verso le differenze. Invece a Babele, per eliminare le differenze, occorre che uno comandi e gli altri devono essere sottomessi, diciamo, no? Allora, quando noi intuiamo che il diavolo, pur cercando in mille modi, no, di entrare per poter in qualche modo suscitare questo fascino in Gesù, trova sempre in me non ha nulla. Allora, andate al momento della crocifissione. Le espressioni che vengono riferite, in particolare per esempio Matteo 27, 42 e 43, riporta queste parole: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce, crederemo in lui. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui. Ora, se gli vuol bene, ha detto infatti, sono figlio di Dio. Vi riporto questo mio pensiero di bambino, mi ricordo, ho avuto 8-9 anni, no? Che allora si andava alla messa al mattino presto. Lui se, va alla messa. La mamma, no? Lui se vuol dire, alzati, vai, no? Anche assonnato, ma qualcosa si capiva. E mi ricordo che quando veniva detto questo, no? Io mi ricordo che facevo questo ragionamento. Porco cane raggiungo adesso. Porco cane. Ma cosa costava lui? Veniva giù, dicevo, avete visto che sono capace? Tornava su, erano tutti era convinti. Cioè, da bambino, no? Ma noi fondamentalmente, questa è una cosa ridicola da bambino, ma noi fondamentalmente siamo ancora lì. Per esempio, se vi faccio la domanda in assoluto, Gesù poteva salvare se stesso? Non è figlio di Dio, non poteva salvare se stesso. Guardate, vi porto nel burrone. Mi sto portando nel burrone. No, non poteva! Se avesse potuto, è una finzione quella che lui viveva come umanità. Invece non è una finzione. È che Dio si rivela proprio nella sua umanità. Lui non poteva salvare se stesso. Oppure, visto che Dio non l'ascolta, allora vuol dire che la confidenza in Lui non vale? Noi pensiamo così. Allora, nella logica del maligno, di cui noi facciamo le spese nella vita, no? Veramente Gesù non può salvare se stesso. Non verrà liberato dalla morte. E non può dimostrare nulla. Eppure, e questo è il mistero, sarebbe il mistero, no, della piccolezza di Dio, che è più potente, no? Che è più sapiente, no? Proprio quel non salvare se stesso, non essere liberato dalla morte, non voler dimostrare nulla, comporterà la rivelazione del vero amore di Dio che riempie la sua vita e che riverberà sul cuore degli uomini che si volgeranno a Lui. E ancora un elemento. Se voi doveste in qualche modo definire quel in me non ha nulla e che attraverso la sua obbedienza Gesù riscatta proprio la natura umana, allora provate a riandare al racconto del peccato originale. Quello che segna la natura umana è la disobbedienza verso Dio. La disobbedienza verso Dio è dato da questa piccola insinuazione che però scardina completamente il nostro cuore. L'insinuazione è, in termini come sono espressi, è: ma no, Dio è geloso, non farà contenti voi, vi mette un ostacolo. Cioè l'insinuazione del diavolo è quello di far cogliere quello che è il comandamento di Dio in termini di gelosia di Dio, cioè l'uomo non può desiderare di essere come Dio. Se voi pensate che invece in realtà è proprio il disegno di Dio che l'uomo sia come Dio, voi capite tutta la stortura che il cuore dell'uomo subisce con l'insinuazione del maligno. Questa, chiamiamola gelosia, che poi è solo un modo, un tentativo di cercare di, come dire, no? Di definire che cosa avviene nel cuore, ma questa gelosia si appunta sul fatto che tu non hai più fiducia della parola di Dio. Cioè tu supponi che quello che tu desideri non lo puoi prendere dall'altro, perché l'altro ti frega. Questa cosa qui è l'origine del male, nel senso che non obbedendo più a Dio, quindi la sostanza sarebbe questa, non servendo più Dio come Dio, tu ti appoggi su quello che sembra a te, su quello che tu pensi che sia più rapido da ottenere per te, e senza accorgerti che in questo modo di procedere tu devi dividerti dai tuoi fratelli e devi dividerti da Dio. E tu perdi la trebisonda, si dice, no? Cioè tu perdi il riferimento di fondo del cuore. Ora, provate a considerare invece come reagisce Gesù sulla croce. I due riferimenti, verso il Padre. Gesù si è arrabbiato? Con suo padre si è arrabbiato, ha avuto un pensiero cattivo verso suo padre, ha immaginato che quello che suo padre voleva con lui, non per lui, con lui, alla fine non fosse buono. Allora Gesù sulla croce sta dalla parte di Dio in modo così radicale che non preferisce se stesso. Oh, sto parlando adesso dalla parte di Dio, no? Perché? Dove sono io? Io sono nell'amore del Padre per voi. Questa intimità con il Padre mai l'ha lasciato. Oggi noi facciamo fatica a capire questo, tanto che tutte le espressioni poetiche, letterarie, perfino teologiche, no? Del dramma di Gesù sulla croce o anche nella preghiera al Getsemani, noi diciamo che Gesù ha come subito perfino la disperazione di Dio, no? Nel senso dell'abbandono di Dio. Questo non corrisponde ai dati del Vangelo. Questa è una spiegazione psicologica, non evangelica. Il problema è che anche la disperazione fa parte della dimensione di alleanza tra Dio e l'uomo. Cioè Gesù è il giusto che non si allontana da Dio perché è disperato nella sua umanità. Non ha elementi di separazione con Dio. È totalmente intimo a Dio, ma questa intimità è giocata nel fatto che l'amore di Dio per noi è totalmente condiviso. Guardate in rapporto agli uomini. In quel momento gli uomini gli vengono contro. Lui ha cercato rifugio presso Dio contro gli uomini. Ha invocato il suo diritto presso Dio contro gli uomini. Non si è allontanato dagli uomini. Cioè, il demonio che lo tentava, se non altro con la violenza ingiusta, non ha trovato nulla che gli appartenesse. Cioè, non ha trovato nulla per cui lui potesse prendere distanza o da Dio o dagli uomini. La cosa che secondo me è, non so, ha dell'incredibile, no? Quando Gesù è sulla croce e gli uomini, diciamo, esercitano una violenza, no? Un'ingiustizia, no? Lui è innocente, lui lo sa. Non dice io vi perdono. Il dire io vi perdono avrebbe ancora l'alone che lui ha come un'importanza, un diritto. Non dice io vi perdono, dice Padre, non sanno quello che fanno. Cioè lui, anche quando riceve la violenza ingiusta, non si stacca mai dai suoi fratelli. E proprio questo è quello che ci fa pensare veramente ha riscattato l'umanità. Cioè ha vissuto un'umanità come la nostra senza avere nulla che appartenga al diavolo. E questo si gioca nell'obbedienza vissuta in intimità e con il Padre, quindi in solidarietà, diciamo, e con il Padre e con noi. È questo che, diciamo così, se vogliamo come comprendere, no? In che cosa Gesù riscatta l'umanità, è esattamente questo. Quando noi ascoltiamo le sue parole sono sigillate dalla verità della sua umanità, diciamo, perdonate, è un po' sbagliato dire così, ma per farmi capire, pulita, luminosa. Ma è luminosa non perché ha pensieri buoni, è luminosa perché vive questa solidarietà con Dio e con gli uomini senza alcun confine, senza che lui in qualche modo rivendichi qualcosa, anche presso Dio. Nei Salmi, quando un giusto è tormentato, si dice tu cerca rifugio presso Dio, no? Gesù non ha fatto neanche questo. Lui ha vissuto totalmente, ma questo come umanità, cioè proprio nella sua umanità, questa solidarietà con il Padre e la solidarietà con gli uomini. Ed è per questo che quando si dice Dio, no? Il Padre, no? Quando poi parliamo della risurrezione, no? Cioè il Padre gli ridà la vita, perché quella vita che è la vita stessa di Dio, no? Che è la, come dire, che non che gli viene donato, come si può dire, che di cui partecipa, dai, diciamo così, di cui partecipa, è proprio nella sua morte che lui l'acquisisce, perché quella vita non è mortificabile da niente, ma se lui non fosse morto ci sarebbe ancora un confine per il quale lui avrebbe fatto valere una specie di diritto. Se io faccio valere una specie di diritto, non sono ancora totalmente confidente in Dio. Questo qui sarebbe la ragione per cui tutte le volte che noi subiamo un'ingiustizia e vogliamo difenderci, in qualche modo paghiamo il dazio al diavolo. Dobbiamo dirlo piano piano, cioè io non oso dirlo a nessuno, ma a me cerco di dirlo. Paghiamo il dazio. Vi aggiungo questo particolare. Voi sapete che se Abba compare una volta sola nei Vangeli, anche un altro termine compare una volta sola, paradiso. La parola paradiso compare sulle labbra di Gesù riferito, noi diciamo no, al buon ladrone. Oggi sarei con me in paradiso. Però, immaginate la scena. Non è che il buon ladrone è consolato, perché sta penando. E l'altro, cioè quando il buon ladrone vede Gesù, Gesù muore. Eppure, questa, chiamiamola, è una specie di fiducia, no? Funziona come abbandono. Notate, il buon ladrone non dice neanche portami con te, dammi questo. Dice solo ricordati. È Gesù che dice tu sarai con me. Qual è la differenza tra il buon ladrone e quello che noi chiamiamo il ladrone cattivo, no? Qual è la differenza? Oh, tutti e due hanno combinato guai, Cioè, di per sé, dal punto di vista della condanna, tutti e due l'hanno meritata, La differenza è l'altro ladrone, quando guarda Gesù, che è chiamato figlio di Dio, che avrebbe questo potere, guarda le cose in funzione di allora può salvarmi da questa cosa. E quando lui si rivolge, no, come diciamo, come imprecando, è chiaro che lui non ha la fede, lo dice perché sa che non può ottenere. Ma nella logica della richiesta è: se tu hai il potere, lo puoi fare anche per me. Il buon ladrone invece ragiona da un altro punto di vista, perché lui dice: ma noi siamo qui giustamente condannati, lui no. Allora, quel no, cioè, diciamo, è ingiustamente condannato, fa la differenza con noi. Se lui, che è innocente, porta così la sua condanna, vuol dire che o non capisci niente o è scemo, oppure c'è un mistero incredibile. Il buon ladrone ha, diciamo così, scommesso sul fatto che ci sia un mistero incredibile. E scommettendo su questo, dice: io non merito, ma tu, se muori così, prova a ricordarti di me. Questo fatto denota che il buon ladrone, quando domanda, non domanda di essere liberato. E non domandando di essere liberato, ottiene quello che il suo cuore cerca. E Gesù glielo conferma. Paradiso compare solo in questo punto del Vangelo. Noi quando subiamo un'ingiustizia, preghiamo come il buon ladrone? Mica tanto. Ma fin tanto che non pregheremo come il buon ladrone, il nostro cuore non troverà risposta. E questa risposta di Gesù, anche qui, no? Non dice sì, io te lo faccio, dice solo tu sarai con me. Cioè Gesù ingloba nella sua fiducia verso il Padre, non che lui fa qualcosa, non so, è come se lo desse lui. Lui ti ingloba nella sua fiducia al Padre, ma siccome la sua fiducia al Padre è piena di amore per tutti, non si può domandare una cosa contro un nostro fratello. Se tu domandi così, tu fai valere una richiesta che appartiene ancora a questo mondo, devi pagare il dazio. A me piace moltissimo questa espressione, no? Noi ci stupiamo spessissimo dei nostri peccati, però provate a domandare a ogni confessione: su questo peccato che dazio pago? Per quale cosa io pago il dazio? E allora man mano è come se scoprite il famoso peccato nascosto, cioè quello che noi teniamo, tratteniamo, e che quando c'è, non so, l'evento, la tentazione, la situazione, domanda, bussa, dice, è roba mia, paga. Ecco, per me riflettere, ecco, sulla obbedienza di Gesù, no, che umiliò se stesso fino alla morte di croce, consiste tutto in questo: in me non ha nulla. E profondamente è: non c'è ingiustizia che mi possa separare da Dio e dai miei fratelli. Credo che questo non può appartenere all'esperienza di nessuna religione, perché la potenza di questa cosa è data dal fatto che una umanità è vissuta con innocenza. Non c'è uomo che possa vivere la sua umanità da innocente. Quindi questa dimensione soltanto il Figlio di Dio la poteva vivere. E in questo senso è l'annuncio tipicamente cristiano al mondo. E non per nulla la caratteristica dell'esperienza cristiana è quella di definire l'amore di Dio per tutti, no? Al di là di ogni altro scopo, no? Al di là di ogni merito o ricompensa. Non è che noi viviamo così, ma i santi, diciamo, i martiri, no? Questo testimone, per esempio, un martire può morire arrabbiato contro i suoi uccisori? Un eroe muore sempre, anzi, più è arrabbiato, più fa l'eroe. E se non è arrabbiato, non trova la forza. Ma un martire non trova la forza perché è arrabbiato. Trova la forza perché è solidale. È solidale con Dio e anche con i fratelli. Perché? Perché davanti non ha soltanto un carnefice, ha il fatto che è l'amore di Dio riguarda lui e chi viene dopo di lui. E siccome la cosa essenziale è questa, allora non merita arrabbiarsi. Ci sono, sarebbero tante, tante piccole riflessioni che si possono fare su questa cosa. Però è tutto attorno a in me non ha nulla. Basta. Per chi vuole, ma è solo una... ci sono delle immagini, no, ma non serve, a me non fa niente. Allora, questo, no, questo lo dico domani. Questo è la rappresentazione della creazione secondo l'esperienza cristiana. Io non la spiego, la guardate e poi domani vi dico qualcosa. Poi se siete curiosi guardate anche le altre, però